Francesco Repice, Francesco.
No, buonasera, grazie. Chiamami Francesco.
Va bene, va bene. No, ma questo non c'è dubbio. Come stai? Come stai?
Dai, insomma, un po' in giro per l'Italia.
Bravo,
per
esatto.
Le partite, per il lavoro, per lo spettacolo. E oggi sono tornato a Napoli, ieri sera ho fatto lo spettacolo a Napoli. Domani torno a Napoli perché c'è Napoli-Juve, e poi Roma lunedì sera, e poi Torino per Juventus-Benfica, e poi insomma vedremo.
Insomma, ma come ti è venuta? Cioè, già ce l'hai avuto sempre in testa questa cosa del teatro, perché a me fa impazzire.
No, guarda, ti ringrazio. Ho avuto sempre in testa le voci dei colleghi che hanno raccontato con le loro voci, scandendo le nostre esistenze, degli eventi molto particolari, evidentemente degli eventi che hanno un pochino cambiato nel corso della storia calcistica e non. E questi attori, come li chiamo io, o comunque questi narratori, non vengono mai ricordati abbastanza.
Vero.
Secondo me Sandro Ciotti non viene mai ricordato abbastanza, Ricomelli non viene mai ricordato abbastanza, Giampiero Galeazzi non viene mai ricordato abbastanza, o perlomeno viene ricordato solo in maniera sbagliata dal mio punto di vista, Paolo Valenti non viene ricordato in maniera adeguata, insomma tanti colleghi che secondo me invece hanno fatto la storia del nostro lavoro, rendendo immortali con le loro voci appunto la voce degli eroi, quello che è successo nel mondo dello sport e non nel corso di questi decenni.
Sto vedendo che stai riscuotendo tanto successo e sono molto molto contento, perché lo meriti. Io racconto sempre quando per aria ero inviato agli europei 2008 in Austria e Svizzera, e praticamente mi hai impressionato, facevi 7-8 pezzi di seguito per la mattina dopo senza guardare, una cosa clamorosa. Vabbè, chiusa parentesi.
No, ma quello è merito di Sandro Ciotti, perché
perché è un maestro.
Non si scrive, no, un radiocronista non scrive, un esatto. radiocronista parla.
Esatto. Allora ti faccio sono insieme a Stefano Discreti, cominciamo a parlare anche di calcio, Vai Stefano.
Sì. No, io volevo dire intanto una premessa doverosa a Francesco, perché comunque lui è un grandissimo cantore, che purtroppo il problema di non ricordare certi personaggi è anche colpa di determinati meccanismi che complicano terribilmente la possibilità di fare ricordi, documentari e tutto il resto. Non entro in questa cosa perché entreremo in un ginepraio pazzesco.
Mamma mia.
Quindi, perché ti assicuro che fare un documentario anche su quelle voci sarebbe epico, ma sarebbe di una difficoltà da un punto di vista economico e legale pazzesco. Va bene.
Poi purtroppo queste sono regole, peraltro. Sì, sono regole che riguardano un pochino tutti queste qua, ma secondo me è una regola generale che andrebbe un pochino rivista, e che non riguarda solo la mia azienda, ovviamente, ma che riguarda un pochino
tutte quante le aziende. No, assolutamente, non era un ansio, per carità, io il film.
È una roba mai. Generale che andrebbe rivista.
È proprio il sistema.
Perché poi in realtà è poi su ormai sulla rete trovi tutto e tutti fanno come gli pare, quindi insomma, vabbè.
Tornando al campo, Francesco, mercoledì sera fai Juve Benfica. Cioè, tu ti aspettavi che la Juventus aveva questa grandissima opportunità di arrivare Bruges a quella partita per andare direttamente agli ottavi, e a Bruges invece disputava una partita così in colore, ben sapendo che sarebbe potuta arrivare tra le prime otto vincendo in Belgio?
Guarda, io ti posso dire una cosa, Stefano, secondo me sulla Juventus quest'anno si sono create delle aspettative che non abbastanza fuori luogo. Io sono abituato a guardare, o perlomeno mi hanno insegnato, e magari sbaglio, a guardare le squadre non per gli allenatori, per le rivoluzioni di mercato, per i giocatori che fanno parte dell'organico. E secondo me la Juventus ha un organico che vale la classifica che occupa in questo momento. La Juventus lotterà per un posto in Champions, sono sicuro, purtroppo per la Juventus, che esistono squadre più forti, più organizzate dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della profondità dell'organico e della qualità dell'organico. Si sono create delle aspettative su dei calciatori che secondo me non sono così decisivi, almeno relativamente a quello che è stato speso per acquisirne il cartellino e a quello che è stato speso per garantirne l'ingaggio.
Ti riferisci a due in particolare, immagino, Luiz e Koopmeiners?
Io mi riferisco a Dusan Vlahovic e mi riferisco in mezzo al campo a qualcun altro, a Koopmeiners appunto, che evidentemente è un calciatore che sta risentendo della pesantezza della maglia. Io dico sempre che fare il centravanti piuttosto che fare il centrocampista di qualità all'interno della Juventus è operazione abbastanza complicata, anche se lo si è fatto bene in altre piazze. Io rispondo sempre a quelli che mi dicono che Dusan Vlahovic è un campione di livello, è che fino a pochi anni fa la maglia di centravanti della Juventus la indossavano Carlitos Tevez e Gonzalo Higuaín, e fate voi i paragoni e fate voi le differenze.
Su questo
io sono abituato, sono abituato a valutare le squadre per i calciatori che ci giocano, e quindi secondo me si erano create sulla Juventus delle aspettative dovute a questa voglia di rinnegare il passato, di cancellare l'immagine della Juventus allegriana, e sono stati commessi degli errori, o perlomeno non sono stati commessi degli errori, si sta facendo un altro percorso e vediamo dove porterà. Certo, pretendere di vincere subito con la squadra mi sembra assolutamente fuori luogo.
Allora, caro Francesco, hai parlato di calciatori, di rosa eccetera, però non hai citato l'allenatore, perché la rivoluzione parte anche dalla panchina, e ti chiedo, è l'uomo giusto o no questo allenatore per iniziare a ricostruire, per la rivoluzione, per questo nuovo progetto, per questo cambio filosofico, se vogliamo, ma su questo potremmo discuterne. Thiago Motta, e poi parliamo anche della gara di domani, ovviamente.
E Thiago Motta è l'uomo giusto, nel senso che Thiago Motta, guardate, anche lì bisogna parlare con chi ha vissuto Thiago Motta e con chi lo ha vissuto, per esempio, da calciatore, da compagno di squadra. Se voi parlate con Gigi Buffon di Thiago Motta, e vi assicuro che sono due personalità piuttosto spiccate, tant'è vero che c'è una rissa che li immortala in un Inter Juventus passato alla storia, se voi parlate di Thiago Motta e Gigi Buffon, Gigi Buffon vi spiegherà che non esiste nessun giocatore in mezzo al campo, e non è esistito nessun giocatore, o almeno pochi ne sono esistiti in mezzo al campo, bravi, forti come Thiago Motta nell'organizzare e nel pensare calcio. E io credo che Thiago Motta sia l'uomo assolutamente giusto per il cambio di filosofia. Io, semmai, discuto il cambio di filosofia, perché non ho mai sposato determinate cause. Ma guardate, io sono un po' un bastian contrario, anche perché poi mi crogiolo un pochino in questo personaggio, devo dire anche la verità. Io non ho mai, sono un, voglio dire, non mi è mai piaciuta la Premier League, non credo che sia un campionato
nemmeno a me così
spettacolare, così meraviglioso come tutti vogliono, per ragioni di mercato, io credo, lasciare intendere. Io penso che non lo sia, penso che al di là di due o tre squadre il resto sia veramente di basso contenuto tecnico e tattico. Molte delle partite che vedo, se vedo il City, se vedo il Chelsea ed il Liverpool, è un conto, ma non per la filosofia di gioco, ma per i calciatori che sono là dentro, perché questo è un altro discorso che bisognerebbe cominciare a fare. E se vedo Bournemouth Southampton, sinceramente dopo 10 minuti mi cala la palpebra, perché vedo inseguire sto pallone insensatamente da una parte e dall'altra e non capisco dove sia il divertimento. Poi però mi rendo conto che ci sono molti critici che apprezzano questo modo di stare all'interno di un terreno di gioco. A me non piace, per dire, quell'Inter-Juventus finito 4-4, a me la partita che ha fatto più schifo in assoluto quest'anno, nel senso che per me non è stata una partita di calcio, è stata una cosa di subbuteo, ma il pallone è un'altra cosa, per come la vedo io. Quindi, ripeto, io in questo sono abbastanza un controcorrente, o per, se volete, un fossile, meglio ancora, e quindi io discuto la filosofia, ecco, non discuto l'allenatore, perché se Thiago Motta sia un bravissimo allenatore lo dicono i fatti. Io discuto il modo di pensare il calcio in una, o di pretendere da Thiago Motta di pensare il calcio in una certa maniera, magari lui non la pensa così,
Tutto qua. Stefano, vai.
Io volevo chiedere a Francesco
anche di domani, che c'è Conte domani, ragazzi.
Sì, no, è questo proprio che volevo chiedere, perché lui che giustamente ha detto che la Juve hanno sbagliato con le aspettative, però volevo chiedere se lui pensa un po' quello che pensiamo un po' in tanti, cioè, ovvero che ad allenatori invertiti la Juve adesso sarebbe nei primi tre posti e il Napoli sarebbe, non dico come l'anno scorso, decimo, nono, ottavo posto, più o meno sarebbe lì, sarebbe comunque là sotto, ad allenatori invertiti.
Allora, Io penso però una cosa, perché tutto quello che io penso, io credo, a parte discutibilissimo ovviamente, ci siano delle eccezioni. Io credo che nel calcio si vinca con la continuità e con l'equilibrio, quindi credo in quelle squadre come per esempio l'Inter, che lavorano allo stesso modo da molti anni, con lo stesso allenatore, con lo stesso staff tecnico, con gli stessi preparatori, con gli stessi uomini che recuperano gli infortuni, i massaggiatori, i fisioterapisti. Quando uno staff tecnico lavora insieme da molti anni in un club che evidentemente garantisce l'acquisizione di calciatori importanti, lì si può parlare di vittoria e di come si dice, di cose vincenti, di serie vincenti. C'è un'eccezione a tutto questo, c'è un'eccezione a questa regola, e l'eccezione ha un nome e un cognome: Antonio Conte. Okay. Perché dove si siede, se non vince arriva secondo, e non è che lo dico io, lo dice la storia.
Certo.
Lo dice la storia. Per cui evidentemente, siccome io ho avuto l'opportunità, la fortuna di lavorare a stretto contatto con Antonio Conte, seguendo la nazionale ormai da molti anni, dal 1998, quindi tutti gli allenatori perlomeno l'ho visti da vicino in quei periodi, e ho lavorato anche con Antonio Conte, anche in maniera, voglio dire, no? Spesso non dico contraddittoria, non dico, ma insomma io conosco il carattere di Antonio Conte, so quanto si incazza quando tu per esempio riesci con uno stratagemma a beccare tutte le formazioni dell'Europeo per le prime 3-4 partite, e poi lui ti fa trovare la gendarmeria Rottweiler sul sentierino che tu percorri alla quarta volta facendo finta di fare footing e spiando invece. Quindi so bene come funziona e so bene come è lui. Però io ringrazio il cielo di avermi fatto incontrare Antonio Conte sul mio cammino e di avermi fatto capire certe cose del pallone che io, nonostante l'esperienza, nonostante lo abbia giocato, nonostante non avevo intercettato in quella filosofia di interpretare il lavoro dell'allenatore. Antonio Conte è un'eccezione a quella regola della continuità e dell'equilibrio. Non chiedetemi perché, non chiedetemi perché lui riesca a entrare così tanto nella testa dei calciatori. Io so solo che le cose stanno così. Le vedo.
L'ultima che ti faccio, e poi ti leggo 2-3 messaggi perché non posso farne a meno. Quindi domani la Juventus è spacciata contro il Napoli?
No, guarda, è spacciata, non c'è mai niente, perché sono 11 da una parte e 11 dall'altra. Lo spacciato del pallone è una cosa che non ha senso, perché poi noi siamo abituati a concentrarci su che cosa? Sulla forza dei calciatori, vero? Sì, anche. Però non sappiamo, per esempio, il Napoli ha perso un giocatore che secondo me è fondamentale.
Perso nel senso di infortunio, buongiorno? Dici?
Olivera, sì.
Olivera. Perché pensavo come infortunio.
Guardate, okay. Guardate che per esempio a Bergamo io ho fatto Atalanta-Napoli, Antonio ha fatto un capolavoro tattico. In pochi se ne accorgono, però, perché mette Spinazzola, leva Neres, fa rimanere basso Olivera può fare tutto, la mezzala, l'esterno, l'esterno alto, il terzo, può fare tutto, il giocatore è completissimo sotto la guida di Antonio Conte, ma era successo anche con altri al Chelsea, per esempio, con altri calciatori. Lui tira fuori da questi giocatori il massimo, tira dentro Spinazzola, resiste alla sfuriata dell'Atalanta, va a mettere tre uomini da quel lato del campo e fa gol isolando Lukaku in uno contro uno. Ma questo poi lo vedono in pochi, cioè, però io lì vedo la genialità dell'allenatore che cambia le partite così come fa Massimiliano Allegri spesso.
Non c'è dubbio.
Però,
vai.
Però spacciato no, non spacciato non porta mai nessuno, secondo me.
Allora, ti leggo 2-3 messaggi. Michele da Casali scrive: ciao Quinto, fai complimenti a Repi, c'è un fuoriclasse nel dipingere parole e trasformarle in quadri di un valore inestimabile. Salve, potresti chiedere a Repice se farà una tappa in Sicilia con il tour nei teatri e se sì in quale provincia? Aggiungo i complimenti per il professionista, guarda, che è Repice, grazie, in saluto e fino alla fine, vai.
Ci stiamo lavorando perché poi io sono meridionale, poi sono calabrese, figurati. Non vedo l'ora di andare, di tornare nella mia terra e andare in Sicilia, poi io sono di Tropea, quindi sono di fronte alle Eolie, sono posti che frequento molto, quindi spero proprio di sì, spero proprio di poter di poter andare in Sicilia con lo spettacolo e di farlo magari con la bella stagione, col sole.
Daniele invece ti scrive: buonasera a tutti, ciao Quintiliano, un caro saluto e complimenti a Repice, le sue radiocronache mi emozionano, forza Juve fino alla fine.
Fino alla fine, sì, insomma, l'emozione, diciamo che è la cifra secondo me fondamentale per raccontare una partita di pallone. Non a caso i cronisti sudamericani lo chiamano relate, la chiamano relate la radiocronaca, è un porgere agli ascoltatori un racconto cercando di emozionarli, perché in fondo il pallone è questo, se levi l'emozione, ma che resta? Di quinti, i braccetti,
esatto. E l'ultimo in Dulcis in Fundo per Luigi da Casal Palocco, quindi qui da Roma, Repice, The Voice, tu chiamale se vuoi, emozioni.
Sono tutti molto gentili e carini con me, quindi
vabbè, ma lo meriti Francesco, è che è vero, lo merita, è inutile, cioè non è che è così.
No, ma poi sai cosa dipende questo? Io credo che anche dipenda da adesso a parte, veramente, dipenda dal fatto che io ho sempre voluto dire la verità. Cioè io non mi sono mai nascosto,
lo so.
I radiocronisti, quelli che hanno scelto di fare questo lavoro, sono A, dei calciatori frustrati, e io sono un calciatore frustrato, A, supera dei tifosi, ma dei tifosi di curva. E se non lo si ammette, si dice una balla, e già cominciamo con una balla, e già diventi poco credibile. Io ho sempre detto di essere tifoso della Roma, di essere un tifoso di curva, ho sempre cercato di essere obiettivo al microfono, e questo secondo me è stato apprezzato,
non c'è
è stata una scelta vincente.
Guarda che i tifosi della Juventus, tanti nostri radioascoltatori, ne abbiamo veramente tantissimi, due apprezzano di giornalisti non dichiaratamente juventini, uno sei tu e l'altro Riccardo Cucchi, non a caso. Però ti leggo l'ultimo che ogni tanto, anzi spesso, interviene anche qui da me. Ti leggo l'ultimo perché mi è arrivato adesso. Repice è un poeta della radiocronaca, è un vero mito, un vero signore della radio, super partner. La Juve non muore letteralmente mai, questa è una frase storica ormai per noi. Citazione Repice, chiedetegli quale Juve lo ha impressionato di più. Mirko da Cagliari, stiamo sforando, però quale Juve a secca ti ha impressionato?
Guarda,
di più?
La Juventus che mi ha impressionato di più, sinceramente, è stata quella con Higuaín e Dybala, almeno quella che ho raccontato io, e con quella difesa di mostri, di Bonucci, di Chiellini, di Barca, mai troppo, secondo me, mai troppo citato, ma un professore, un professore della difesa, giocatore secondo me incredibile, e con quel mostro in porta, col numero dei numeri in porta. Poi sai, poi in campo c'era, in mezzo al campo c'era Foncarayan, e io lì strabiliavo, perché io non ho mai creduto a balle, a complotti, a me queste cose. Forse anche questo, da ex infimo giocatore di pallone, so bene che in campo il campo non mente mai.
Allora, la Juve non muore letteralmente mai, il signor Francesco Repice, questo l'ultimissimo, veramente, ciao maestro Repice, da un calabrese in America, Massimo dalla Florida, pensa, mamma mia.
Ah, dalla Florida, Massimo, dai, magari tu ci vedi a casa.
Chissà, Francesco, grazie mille, mi prometti che una volta vieni qui da noi, alla Bufalotta, una volta, mezz'ora, con me?
Sì, ma poi io,
Mezz'ora, dai.
Sì, dai, un giorno
ci mettiamo d'accordo e ti chiamo.
Chiedo autorizzazione e vengo.
Va bene, grazie Francesco, un abbraccio.
Grande.
Grazie, ciao.